Editura Ter. Rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buon pomeriggio e ben ritrovati ascoltatori di Editura Ter. Oggi siamo io e Cristiana e affrontiamo il nuovo libro di, nuovo relativamente, nuovo per noi in Italia, libro di Tibor Fischer, Come governare il mondo, uscito in Inghilterra nel 2018 e adesso in traduzione pubblicato da Marcos y Marcos. Cosa dire di questo libro? Intanto facciamo una premessa su Tibor Fischer. Io non amo fare grandi racconti sulla vita degli autori perché non sempre trovo che siano interessanti e mi piace andare subito al sodo, ma devo essere onesta che in questo caso la mia ricerca sulla biografia di Tibor Fischer è stata veramente divertente e mi ha offerto dei momenti di grande ilarità. Tibor Fischer è un figlio di due ungheresi trasferiti entrambi in Inghilterra e fin qua tutto bene. Le cose si fanno più interessanti quando si scopre che entrambi i genitori di Tibor Fischer erano giocatori di basketball, in particolare la mamma era il capitano della squadra nazionale dell'Ungheria. Entrambi sono andati in Inghilterra più o meno durante lo stesso periodo, si sono incontrati lì e hanno poi iniziato una famiglia in Inghilterra. Il fatto che i genitori di Fischer siano dei giocatori di basketball per me è una delle notizie più divertenti che ho ricevuto durante questa settimana. Non so perché mi abbia fatto così tanto ridere, tant'è ho voluto includerla e voluto dirvela subito, perché per me è stato questo, l'introduzione a Fischer è stata questa. Fischer ha studiato poi in Inghilterra, ha avuto una formazione abbastanza classica, adesso prima tentativa una carriera come giornalista e adesso invece si dedica alla scrittura, tra l'altro abbastanza un self-made man, perché ha fatto carriera iniziando da solo, cioè mandando di sua sponte e autofinanziandosi il suo primo romanzo, Under the Frog, a 56 delle 59 case editrici inglesi. Tra l'altro Under the Frog è un romanzo che parla della realtà ungherese che lui ha vissuto nell'infanzia e viene da un detto ungherese, il cui completo è stare come sotto il culo di una rana dentro delle miniere, che dal contesto ho capito voler dire trovarsi un po' in una situazione scomoda e quindi questo è stato il suo primo romanzo. Adesso è uno scrittore affermato e una delle voci più importanti dell'attualità inglese, e noi appunto abbiamo letto Come governare il mondo.
Esattamente, abbiamo letto Come governare il mondo e tra l'altro, giusto perché abbiamo capito che Tibor Fischer è una persona che si diverte molto, a chi è che fa dire Come governare il mondo? A uno dei personaggi meno in grado di governare il mondo in realtà, perché vediamo questo Baxter Stone, un regista di documentari, di anche inchieste, insomma una persona che vista in superficie potrebbe essere una persona che ha avuto successo, in realtà è un personaggio completamente fallimentare, depresso, cinico, molto pessimista, e quindi in realtà lui crede che non sia possibile governare il mondo, è qualcosa che uno crede sia possibile fare soltanto quando è giovane. Infatti, tra l'altro, lui è anche vecchio, si reputa una persona vecchia, ormai 50 anni, ormai l'unica cosa che vuole in realtà è la serenità, non è di sicuro governare il mondo. Quindi abbiamo a che fare con un personaggio completamente disilluso e che anzi ammette che l'unico momento in cui puoi governare il mondo è quando sei al ristorante e puoi decidere che mancia dare. Quindi questo è semplicemente l'incipit, l'idea che ci siamo fatti di questo personaggio. E tuttavia, appunto, non è da solo, ma è questo giornalista che ha a che fare appunto con tutto lo staff di questa casa, no, come che si dice? Una casa discografica? No, non mi viene, aspetta.
La casa discografica, ovviamente in questo momento non viene neanche a me, una
casa di produzione che si chiama Viz.
The Viz, esatto. Ripiena di personaggi tremendi, uno più odioso dell'altro, soprattutto agli occhi di Bax.
che si vorrebbero pugnalare alle spalle e i loro sguardi testimoniano questo loro desiderio, e anzi si fanno un sacco di marachelle, di bisticci. Esemplare quando appunto Baxter decide di far scazzottare un po' il suo capo John con la X che però non si legge, e già da qui si vede un po' i personaggi tutti particolari. Decide di farlo malmenare semplicemente solo per dargli un po' di fastidio, non perché volesse veramente ammazzarlo, ma alla fine la persona che aveva ingaggiato non ce la fa. E anche qui vediamo quante cose succedono in questo romanzo e quanto in realtà non abbiano successo, ma in realtà lo staff con cui lavora non è l'unico elemento. In realtà il personaggio più importante è un personaggio mancante, ed è Herbie, un giornalista che lo aveva aiutato molto agli inizi della sua carriera, con cui ha avuto numerose chiacchierate, ha avuto numerosi insegnamenti da lui, e che tuttavia è morto 5 anni fa. E quindi noi vediamo Baxter un po' all'ombra di questo personaggio mancante, e che cerca un po' di riscattargli la memoria, soprattutto durante la ricerca di questa cassaforte che sembra quasi contenere un mistero, un segreto, cassaforte di questo personaggio ormai venuto a meno, che è stata rubata, trafugata poco prima del suo funerale. E un altro personaggio positivo, anche se forse è meno evidente agli inizi durante la lettura, è Semtex, un cameraman con cui ci sono numerosi battibecchi, e che in realtà comunque sia in tutti questi battibecchi si vede che c'è un rapporto di fiducia, ed è un personaggio molto positivo secondo me, e anche lui molto molto divertente. E poi ha alle spalle una famiglia, Helen, una donna possiamo dire santa, anche se il marito non la dipinge certamente così, e il figlioletto Luke, un po' in ombra, questi due personaggi meno evidenti, proprio perché forse sono gli elementi positivi della sua vita e quindi non sono messi per nulla in primo piano.
Sì, visto che
e
sono...
tuttavia non abbiamo descritto una trama. Sì, scusa Elena.
Non viene parlato di Helen e Luke, perché non dandogli delle insoddisfazioni abbastanza grandi non ha occasione di lamentarsene, perché poi il tono del libro è un tono abbastanza lamentoso, ecco. Baxter racconta quello che sta succedendo durante la sua vita e una serie di eventi passati, tutti molto comici, tendenzialmente molto comici, ma in cui il pollo è sempre lui, il fesso è sempre lui, quindi la sfortuna gli ride sempre in faccia. Una trama, dicevamo, che in realtà non c'è. Il libro legge più come un monologo di questa voce narrante di Baxter, che racconta come se, tra l'altro è una cosa che si nota anche da come viene impaginato il libro, come viene condotta la narrazione, che va per mesi, quindi vediamo la vita di Baxter attraverso una serie di mesi che vengono poi segnalati come a inizio capitolo, e è come se fosse quasi una finestra aperta e poi richiusa sulla vita di una persona qualsiasi, in realtà poi di un individuo che fa un lavoro che gli dà delle noie, una moglie che è una moglie che non lo sostiene abbastanza ma in realtà è una brava donna, un figlio a cui vuole bene ma con cui poi non riesce tanto a legare, soprattutto perché al figlio non piace il re.
Esatto, alla fine il figlio non riceve l'eredità del padre, che è l'amore per il Reggie, e in realtà lo ritrova in un altro personaggio, non possiamo dire quale, però un personaggio spettacolare,
un momento veramente comico. E quindi una vita assolutamente banale in realtà, ma poi in realtà per niente banale per la natura del suo lavoro, che è quello di fare dei documentari, spesso anche in luoghi pericolosi o comunque in cui si vengono esposti a dei pericoli che lo portano ad aver avuto una vita molto variegata e a dover affrontare delle stranezze non da poco. Ma diciamo che è un libro appunto in cui la trama è a tratti, la trama esce fuori durante questo lungo monologo del personaggio principale, Baxter, che ci racconta della sua vita e soprattutto delle persone, degli incontri che fa, di questi personaggi che partecipano alla sua esistenza, tendenzialmente peggiorandola. E come diceva Cristiana, non è un caso che l'unico personaggio invece più positivo sia un personaggio che non c'è. Il vero, diciamo, possiamo dire la vera moralità, la vena emotiva, la bolla di onestà che c'è all'interno di questo libro è Herbie, e Herbie non c'è. non compare ovviamente perché è morto, ma ci sono poi dei momenti di grande onestà emotiva anche al di fuori di Herbie in realtà.
Sì, esattamente, e poi come dicevi tu ha una vita piuttosto movimentata, infatti come avevamo già detto fa il regista come professione, un regista di documentari soprattutto, e lui ha come specializzazione quella di andare nei paesi un po' più tumultuosi dove ci sono delle ribellioni, delle guerre in atto, quindi è comunque una vita molto pericolosa e spericolata la sua, una vita che infatti dice ormai gli è un po' pesante, forse perché appunto non ha più la gioventù di una volta, vuole una vita un po' più comoda, vuole andare nell'albergo che conosce lui, il solito albergo, perché sa che la spremuta d'arancia lì lo fanno bene, insomma ormai lui è già proiettato verso una vita un po' più tranquilla e serena, lui vorrebbe vivere nella sua casetta felice, in realtà è sempre costretto, per modo di dire, perché alla fine se le sceglie anche lui questi lavori.
Esatto, costretto per modo di dire.
Esatto, qui vediamo ancora una volta il personaggio che si lamenta di quello che sta facendo, però alla fine è lui che ricerca queste inchieste, anche perché anche l'altro personaggio, Semtex, spesso gli ricorda che c'è la possibilità di fare un documentario sulla vita di un personaggio storico, Roger Crabb, se non sbaglio.
È un personaggio storico, in realtà è un personaggio storico per modo di dire, perché è semplicemente un vegano, un uomo che ha fatto l'eremita, e più un vegano che ha deciso di diventare l'eremita, e più volte Bugsy, cioè Semtex, non c'è un documentario perché la storia si conclude così e la vegano è diventata un'eremita, però sì, è vero. Roger Crabb
e tutte le volte dice sì poi lo faremo, ma adesso abbiamo questa cosa a Bangkok, poi abbiamo invece questa a Gerusalemme, insomma alla fine ci sono mille motivi per cui non può andare mai ad accontentare il suo amico Semtex, però la cosa appunto interessante è il fatto che comunque sia non riesce mai in niente, non si sa se perché è il suo pessimismo cosmico che gli fa continuamente rivoltare il karma contro, o se viceversa lui ormai si è diventato un pessimista così negativo proprio perché non gli è mai riuscito niente nella vita secondo lui, e quindi anche tutti i numerosi documentari che possiamo vedere dentro questo romanzo, sia quelli in essere, cioè quelli che vediamo raccontati nel presente della narrazione, ma sia anche quelli pregressi che vengono semplicemente citati, sono tutti una serie di documentari fallimentari, vuoi perché li hanno malmenati, hanno rubato le loro videocamere, le loro testimonianze che erano state registrate, vuoi perché la presentatrice decide che non vuole più fare la presentatrice salvo poi ripresentarsi qualche mese più tardi quando ormai comunque il documentario era chiuso e non poteva più essere utilizzato, e vuoi anche perché appunto ha una buona dose di sfortuna che vediamo anche nella fine,
dose di sfortuna che però vorrei obiettare in realtà ha anche una sua grande dose di fortuna, nel senso che io poi tra l'altro sono una grande, sono di parte, nel senso che ogni volta che mi succede qualcosa di male me ne sono successe, non per vantarmi ma me ne sono successe un po' strane, io vedo sempre, cioè mi trovo sempre nella sfortuna, abbastanza fortunata soltanto in virtù di essere qua, cioè di essere sopravvissuta, quindi secondo me c'è anche un po' questa dimensione di queste sfortune che sono tali perché lui le vede come sfortune totali, che in realtà hanno anche qualcosa di positivo, cioè non sono delle disfatte totali, ma delle disfatte parziali, che per Baxter sono l'ennesima batosta che lui si mette in saccoccia.
Sì, esattamente, vediamo che praticamente l'unico personaggio che cerca un po' di risvegliarlo da questo torpore che lo paralizza un po' nella sua depressione, nel suo pessimismo, è la kebabara di fiducia.
Ah, la kebabara.
Che alla fine non vuole concedergli il kebab. Perché? Perché il kebab è per le persone felici, per le persone snelle, tra l'altro, e lui invece non è così. Perché? Perché praticamente lui, insomma, vede soltanto il lato negativo della storia, e infatti molto spesso la storia viene ricordata solo per i suoi lati negativi, per le sue guerre, proprio perché al mondo ci sono tanti Baxter che romanticizzano il male secondo la kebabara, e quindi niente, alla fine la sua amica, questa kebabara, decide che non si merita il kebab e ha fatto un po' di filosofia, ha cercato di dargli dei consigli sulla sua vita e lo caccia fuori.
E quella sarebbe stata la mia mossa. E mi ritrovo nella kebabara. È stata anche la mia mossa nei confronti di Baxter.
Esatto, prima ne parlavamo, infatti dicevamo di questo personaggio molto polemico, molto brontolone, molto disilluso, che a me tutto sommato non dispiaceva, anzi, perché in molte cose mi ritrovo anch'io da brontolona, borbottona, lunatica, e invece Elena, da persona solare, positiva, quale è, non ne poteva più. E secondo me questo dimostra proprio chiaramente anche di quanto sia caratterizzato questo personaggio, e o lo ami o lo odi, proprio perché non è un personaggio che sta nella sua medietà.
Assolutamente.
Ma è talmente tanto caratterizzato che una presa di posizione la devi prendere nei suoi confronti.
Poi...
E tra l'altro volevo... Sì?
No, vai.
Abbiamo talmente tante cose da dire che ci parliamo sopra e...
Siamo piene. Vai.
No, io invece volevo dire che un merito di questo libro, tuttavia, visto che adesso magari diamo un attimo le nostre considerazioni, un merito di questo libro è che è stato uno dei pochi libri che anche nei momenti divertenti non mi ha strappato solo un sorriso. Tendenzialmente quando leggo non sorrido quando succede qualcosa di divertente o carino, ma qui mi sono proprio messa a ridere da sola, e questo secondo me è esemplare del fatto che si muove quasi per gag, e quasi lo stile del protagonista, che ricordiamo è un regista, lavora per immagini, viene riportato nello stile della scrittura. Tu ti immagini queste scene. Io molto spesso appunto vedevo i personaggi ben delineati, pur non avendo delle descrizioni fisiche, ma riuscivo a immaginarmi perfettamente la scena, e quindi quando succedeva qualcosa di buffo a livello quasi di battuta di bambini elementari, oppure degno di Paperissima, per dire, ma era scritto talmente in maniera chiara, limpida e schietta che mi ha veramente strappato delle risate gustose.
Io sono d'accordo, è una lettura piacevole, è una lettura spesso molto divertente, in un modo molto naturale, non è forzato la comicità. La cosa che mi è dispiaciuta quasi è che il libro per me è stato come quasi una bozza di un romanzo futuro, come se mi fosse stato proposto il divenire di quest'opera. Cioè, la mia idea è di scrivere una storia su un regista che è molto sfortunato, e per me è un libro un po' poco denso. Manca una banalmente una trama in cui affondare i denti, e secondo me ci sono un sacco di spunti, un sacco di momenti, anche dal punto di vista tematico, che sono molto interessanti. Banalmente il fatto che si discuta molto del meta del racconto dei documentari, cioè un discorso di che cosa vuol dire fare documentari, cosa vuol dire avere una bella storia da raccontare, in che modo vada inquadrata, in che modo vada raccontata, e come tutto questo si scontri con una realtà prettamente consumeristica, capitalista, di invece la necessità di fare soldi, di fare un contenuto virale, di fare un contenuto che a scapito della sua, intelligentemente a scapito della sua, del suo valore artistico, valore culturale, invece ha come solo obiettivo quello di portare a casa qualche denaro. Secondo me sono delle considerazioni molto interessanti, molto attuali anche nell'ambito della scrittura, cioè anche nell'ambito della produzione di romanzi, che sembrano a volte, cioè sembra sempre che il libro non esisterà più, in favore di media un po' più veloci, molto più facili da digerire. Invece secondo me c'è anche attraverso proprio il ricordo di Herbie, come questa figura così integra dal punto di vista morale nel protagonista, in Baxter, l'idea che esista un'arte, esista una cultura, esista qualcosa di onesto che vada raccontato in maniera seria, in maniera che abbia un valore, che debba essere raccontato. E secondo me in potenza questo libro potrebbe essere un ottimo commentario sulla realtà della comunicazione, proprio di come le storie vengono raccontate, della comunicazione attraverso i documentari, e invece si limita a essere un libro simpatico su un personaggio simpatico, anche se non ti piace, però alla fine, non so come dire, però dimenticherò abbastanza in fretta. Invece il potenziale io lo trovavo, cioè trovavo un potenziale molto molto maggiore all'interno del libro. Di questo mi dispiace.
Va bene, quindi abbiamo avuto delle impressioni divergenti, perché io appunto ho guardato molto invece al lato comico di questo romanzo e il lato divertente, e anche quelle riflessioni appena abbozzate in realtà non non penalizzavano secondo me la lettura, proprio perché secondo me l'intento di Fisher non era quello di fare qualcosa di molto più delle riflessioni più profonde come magari avresti voluto tu, Elena, ma l'intento era magari appunto abbozzarle, dare l'idea, e già solo da quell'idea magari era il lettore che faceva le sue riflessioni. Ad esempio, prima parlavi della meta letteratura, meta così via, fa sorridere il pensiero che dentro al romanzo troviamo il capo di Baxter, che quindi essendo il suo capo dovrebbe essere forse migliore di lui, saperne di più. In realtà gli dice semplicemente: ma sì, dovete fare un documentario meta, e poi gli chiedono: meta cosa? L'importante è che sia meta, poi vabbè, poi si vedrà che cosa. E quindi anche lì c'è una specie di riflessione sul fatto di, come dicevi tu, che si perde un po' del valore culturale, ma è messa in una posizione comica quasi, e quindi vabbè, comunque sia una lettura piacevole, ognuno poi può trarne quello che vuole.
Piacevole,
perfetto.
Si è letto facilmente, non è anche in questo momento magari serve proprio un po' il libro leggero, a volte serve il libro leggero, e secondo me Fisher è in grado di mescolare una certa lievità senza però mai passare, senza essere mai scontato e senza essere vuoto, ecco, cioè le cose ci sono, dei contenuti sono passati in maniera estremamente, vengono toccati appena, ma fa ridere, cioè il libro fa ridere ed è piacevole leggerlo. Dichiariamo soddisfatte?
Ci dichiariamo, io sono soddisfatta, per me è promosso.
Io rimando a Tura, devo leggere qualcos'altro, secondo me devo leggere qualcos'altro di Fisher per decidere da che parte metterlo, tra gli approvati, tra i bocciati o gli promossi.
Va bene, poi ritorneremo qui e ne parleremo per tirare un po' le somme.
Esatto, vi farò sapere, immagino che siate veramente, non vediate l'ora di sapere cosa ne viene fuori di Fisher per me, vi terrò aggiornata. Salutiamo, grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo fra 2 settimane, come sempre.
Ciao a tutti.
Lituratera, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.